Bene, riprendiamo il nostro percorso, siamo sempre al capitolo 12 di Giovanni. Questa mattina sarebbe stata mia intenzione quella di fare di più, ma poi si comincia a parlare e le tempistiche saltano. Per cui adesso siamo al capitolo 12 di Giovanni e vorrei fare intanto i versetti 12-19. Leggo: il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo è andato dietro a lui. È un bel passo anche questo. Cosa ci dice questa pericope? Se il brano precedente ci ha detto che la vita consiste nell'essere frantumati nell'amore per poter rendere presente Cristo, cioè l'amore, Dio stesso, attraverso il nostro amore, il nostro profumo, cioè l'amare, adesso questo brano ci dice concretamente cosa vuol dire amare. Cosa vuol dire concretamente amare? Ce lo dice questo passo. Se il protagonista, se vogliamo, del brano precedente era un oggetto, il profumo, con tutto quello che però abbiamo visto, il protagonista di questo brano, di questa seconda pericope, è l'asino. E l'asino è simpatico, è un animale simpatico. L'asino è un animale, anzitutto, molto utile. Abbiamo detto che per capire il profumo bisognava essere introdotti nel mondo medio orientale. Per capire l'asino bisogna entrare in un certo contesto, dove l'asino è molto importante. Per noi l'asino, ecco, non abbiamo leggendo il Vangelo, noi occidentali siamo extraculturali, no? Siamo fuori da una certa cultura, quindi facciamo molta fatica, perché gli evangelisti, Gesù stesso, usa immagini, usa termini presi da quell'ambiente, noi siamo fuori. L'asino è importantissimo. L'asino è un animale molto utile. Anzitutto non è pericoloso. È mansueto l'asino, è molto mansueto. È utile perché porta i pesi dell'altro. È un animale che si carica togliendo i pesi del padrone. aiutando il padrone, molte volte anche su sentieri impervi, le salite, le lunghe distanze. Questo è l'asino. Mansueto lo fa, in silenzio, va avanti. Ha delle orecchie molto grandi l'asino. Allora, a livello simbolico, chi è questo asino? È Cristo, è Gesù. Gesù è questo uomo mansueto che ha portato i pesi degli uomini, si è caricato dei pesi degli uomini fino a portarli in silenzio. Su una croce, ha portato i pesi nostri, il nostro male, i nostri limiti, tutto ciò che per noi era morte, l'ha portato su di sé, su una croce, perché non potessero più farci male. Orecchie molto grandi perché è tutto ascolto il Figlio, Cristo è l'ascolto. Il brano ci racconta che Gesù entra a Gerusalemme come un trionfatore, come un re, cioè Gesù esprime la sua regalità. È vero, è re, è regale e vive la sua regalità. Ma il brano ci dirà in cosa consiste la regalità del re che è Cristo, nel portare il peso degli altri fino a morirne. Questa è la regalità di Dio. È lì che risiede la regalità di Dio, nel servire l'uomo fino a morire per lui. È morto per l'uomo il nostro Dio, è morto per me perché io non conoscessi la morte. Ha portato i miei pesi perché io ne possa essere sollevato. Giovanni ci sta dicendo che chi non capisce il fatto dell'asino non ha capito nulla del regno dei cieli, perché del regno di Dio, perché l'oggetto di questa pericope è proprio questo. Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è da capire. Il regno di Dio è da accogliere. E lo si accoglie nel momento in cui si entra nella logica del servizio, dell'amore. Ma vediamo anche qui i versetti. Il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì incontro a lui gridando. Qui viene citata una tra il versetto 13 e il versetto 15. Sono citati due passi dell'Antico Testamento, Giovanni mette insieme il Salmo 118, che ha la Bibbia di Gerusalemme ai rimandi a lato, e viene citato sia il Salmo 118 che è un pezzo di Zaccaria. Poi andremo a vederli. Allora, il giorno seguente a che cosa? All'episodio che abbiamo visto stamattina. Cos'è successo nell'episodio di stamattina? Questa donna ha unto Cristo. Ora, ungere è un verbo, ha usato olio di nardo, preziosissimo, abbiamo detto, profumo, ma era un olio. Ora, ungere è proprio l'atto della consacrazione dei re. I re venivano unti. venivano unti, e qui abbiamo l'episodio adesso di, quindi è diventato re, possiamo dire, con quell'azione è diventato re. Gesù è re, è vero, è re. Verrà scritto anche sulla croce che Gesù è re. Ma che tipo di re? Adesso ci viene detto come Gesù vive la sua regalità. Da che mondo è mondo un re è chiamato a dare da mangiare e a dare, assicurare vita ai sudditi. A un re viene chiesto questo, dare cibo e dare vita, protezione, salvezza ai sudditi. Che poi non lo facciano è un altro discorso, ma a un re viene chiesto questo, da che mondo è mondo. Per questo che l'accolgono, perché? Perché ha dato, capitolo 6, il pane, moltiplicazione dei pani, ha sfamato tutti, quindi grande re, ha dato il pane. Ma non solo ha dato pane, ha dato anche la vita, a chi? A Lazzaro, capitolo 11. Certo che poi gli vanno incontro, questo è il re che aspettavamo. Lui ci dà tanto pane, gratis, tra l'altro, che non è da sottovalutare, ci dà tanto pane e tanta vita, che bello, seguiamo lui, viva il re. E fanno questa grande festa. State certi che c'è uno che ci promette vita e pane, lo seguiamo, li abbiamo seguiti, di piccoli i grandi re nella nostra vita, i grandi dittatori, i piccoli re che si sono susseguiti. E anche oggi forse abbiamo i nostri piccoli re che ci promettono pane e vita. Non fosse altro i nostri peccati. Sono i piccoli re che ci danno pane e vita. Che ci promettono pane e vita, poi ci illudono, disattendono le promesse. Comunque, allora, la donna consacra re. C'è un re. Ma un re speciale, perché Gesù, è vero, dà vita e dà pane, ma occhio, in modo speciale, non dà pane, non è un fornaio Gesù, ha dato la sua carne da mangiare, ma non l'hanno capito. Non dà vita, non risuscita cadaveri Gesù, non è venuto, non è un Dio che risuscita cadaveri, ma dà vita ai vivi, che è diverso, perché non muoiano, perché non diventino cadaveri. Questo è Gesù, l'amore è questo. Quindi dà se stesso da mangiare, non toglie dal sepolcro, ma entra lui nel sepolcro per tirare fuori i morti, cioè per ridare vita a chi viveva una vita morta, perché non muoiono più. Abbiamo detto durante l'omelia, l'amore non cambia l'altro, cambia se stesso. Ci ha sfamato dandosi lui in cibo. Non ci ha dato del pane, si è fatto pane. L'amore cambia se stesso. Si è fatto pane perché noi fossimo sfamati di vita, la vita vera, l'amore. È entrato lui nel sepolcro perché noi non vi entrassimo. Non solo non potessimo uscire, ma perché non vi entrassimo? E chi è che non entra nel sepolcro? Chi vive da questa parte risuscitato, perché chi vive nell'amore non muore più, abbiamo detto stamattina. Vedete che è un re un po' speciale questo, eh? Ci stiamo avvicinando alla Pasqua di Gesù. La Pasqua in cosa consiste? Abbiamo detto passaggio, liberazione, non più non ricordo della liberazione dall'Egitto, ma liberazione dal male, uscita dalla morte, dall'egoismo. Allora ci sta dicendo qualcosa, che con questo avvenimento, qui si sta consumando la Pasqua di Cristo. Gesù morendo come re potente su una croce, manifesterà la sua potenza più grande, la sua regalità. Voi sapete che per Giovanni la croce è la manifestazione più grande della regalità di Cristo. Cristo è re soltanto in quanto crocifisso. La sua onnipotenza, la sua potenza di re la manifesta su una croce, perché è re solo chi ama, è potente solo chi dà la vita, non chi la toglie agli altri, ma chi la dona la vita agli altri. Questo è potente, questo è il Signore. Il Signore non è chi toglie vita agli altri, ma chi la dona agli altri. Quindi aveva ragione quella scritta sopra la croce: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Certo, re. Un re che esercita il suo potere su una croce. Allora la domanda che potremmo farci è questa: abbiamo un popolo che sta inneggiando un re. Guardate che un re che poi è un re messianico, perché c'era l'attesa di un messia. Chi è il messia? È proprio questo re che compie le promesse divine, no? Di felicità, di compimento. Loro si aspettavano un re messia politico, politico. Ma Gesù è un re politico? Gesù si manifesta come un re politico? Sì. Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico. Non può non essere politico. Perché politica vuol dire relazione con le persone. Allora Gesù è venuto a darci la possibilità di vivere la nostra politica nella polis, nella città. Cioè è venuto a donarci la possibilità di vivere le relazioni quotidiane di ogni giorno in un modo regale, in un modo altro. Perché fino a Cristo si poteva soltanto vivere le relazioni attraverso la violenza, il sopruso, l'inimicizia, l'egoismo. Ecco, l'unico modo di vivere le relazioni. Con Gesù è nata un'altra possibilità di vivere la nostra realtà politica, le nostre relazioni, il nostro quotidiano, la nostra economia, i nostri beni, nel dono, nel far uscire l'altro dall'indigenza, nel prenderci cura degli altri, un modo nuovo di vivere le relazioni. Questo ci ha dato Cristo. Quindi Gesù è un re politico. In questo senso. E come fa a vivere questo? Lo fa con questo quindi abbiamo detto che l'oggetto è un po' l'oggetto è il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non si dice che cos'è, ma come si manifesta. Si manifesta in un modo diverso di fare politica, in un modo diverso di giocarsi le relazioni, di giocarsi il nostro essere sociale, il nostro quotidiano molto concreto. Allora dove si vivono relazioni, da quelle familiari, lavorative, amicali, tutte, con l'economia, con le cose, con gli oggetti, con i beni, in una logica di dono, di presa in carico, di cura, di fratellanza, allora quello è il regno di Dio. Vuol dire che si è manifestato il regno di Dio. Lì c'è il regno di Dio, quando si vive in questo modo. Versetto 14. Gesù trovato un asinello, trovato, è bello là, in greco il verbo è eureka, c'è anche in Walt Disney, no? Eureka. Proprio là si è verificato una bella scoperta, eureka, grande incontro. Perché tanta enfasi per un asinello? Un asino. Perché adesso, da questo versetto 14, ci dice Gesù come vivere la politica in maniera diversa. Come vivere l'unico modo capace di dare vita all'altro, cioè la via dell'amore, l'unico modo. Cosa fa con questo asinello? Si dice, vi montò sopra, cioè lui sale sopra l'asino. Per comprendere questo versetto bisognerebbe andare a leggersi il capitolo 4, quando, vi ricordate, al pozzo di Sichem, Gesù è mezzogiorno, l'ora sesta, affaticato dal viaggio, dice il testo, si mise, letteralmente sarebbe, non si appoggiò, si sedette sopra il pozzo. Qui si siede sopra l'asino. Ora, questa è una tecnica narrativa, è una tecnica proprio di linguaggio, per dire che con questo gesto del sedersi sopra si vuole dire l'identificazione del soggetto con l'oggetto. Cioè, sedendosi sopra il pozzo, Gesù dirà alla Samaritana, sono io il pozzo per te. Cioè si è identificato con il pozzo di acqua viva, lui la fonte dell'acqua viva, in grado di dissetare la sete esistenziale della donna, cioè di ognuno di noi. Qui, sedendosi sopra l'asino, si fa asino, cioè si identifica con l'asino. E lui, abbiamo detto prima, colui che serve, è venuto per servire l'uomo, per prendersi cura dell'uomo, per togliergli i pesi, portarli addirittura su una croce perché non fossimo più schiacciati da questi. Ecco il modo di esercitare la regalità da parte di Dio, farsi servo, portare i pesi. Per questo che Paolo in Galati 6,2 dirà ai discepoli, dirà ai cristiani, siate come Cristo asino, portate i pesi gli uni gli altri. E chi porta i pesi gli uni degli altri adempirà tutta la legge di Cristo. Perché tutti i comandamenti si riassumono soltanto nel servire l'altro. Tutto il discorso di questa mattina, del prendersi cura, dell'amare. Chi adempie la legge dell'amore, adempie tutta la scrittura. Non c'è bisogno d'altro. Per questo che quando capiremo che vivere è servire, allora è giunto il regno di Dio, quello è il regno di Dio. Quando capiremo l'unico modo di far politica, cioè servire l'altro, lì c'è Dio. Lì si sta affermando una logica nuova, un mondo nuovo. Perché il mondo vecchio, qual è? È quello che usa carri e cavalli per esercitare il potere. I re non usavano gli asini, usavano carri e cavalli. E se voi leggete anche molti salmi, la cavalcatura di tutti i grandi re era proprio il cavallo è segno di potenza. Qui viene citato un pezzo di Zaccaria 9:9. Allora noi andiamo a prenderci l'originale, andiamo proprio in Zaccaria, chi ha la Bibbia può andare. Zaccaria, lo troviamo, è il penultimo libro dell'Antico Testamento, a capitolo 9. È impressionante come, in qualche modo, per questo è importante sempre leggere l'antico alla luce del nuovo e viceversa. Leggiamo, perché Giovanni fa una citazione molto breve, fa solo 9:9. Leggiamo tutto, 9-10. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile. Cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Questo Zaccaria lo dice quando tutti i re hanno cavalcato carri e cavalli. 10. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. Gesù li fa sparire, nel senso che introduce un altro modo di vivere. Non c'è più bisogno, per avere la vita, di toglierla agli altri. I re che usavano cavalli e carri toglievano la vita per avere per lui la vita. Adesso abbiamo un figlio di Dio, figlio dell'amore, cioè l'amore stesso, che toglie la sua vita per donarla agli altri. È proprio il contrario. Fa sparire carri e cavalli. Per questo che cavalca un asino. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Stiamo attenti, perché anche qui, come stamattina, non per essere manichei, ma le strade sono due. Sta a noi, anche come cristiani, intraprendere una via politica o l'altra. Come ci giochiamo alle relazioni? Il problema è che Cristo ci ha indicato come esercitare il potere, la regalità, perché tutti vogliamo essere re, tutti. E questa è l'origine di tutti i nostri mali, voler essere re. E va bene, siamo re. Perché Cristo è il re, noi siamo figli del re, siamo principi. Ma sta a noi decidere come esercitare questa nostra regalità. O sulla via della croce, cioè nell'amore che dona se stesso, o nel nostro darci come carne da mangiare alle persone che ci stanno accanto, o rientrare noi nei sepolcri per far uscire l'altro, o portando i pesi degli altri per sollevarli, o prendendoci cura di tutti quelli che ci sono accanto. Quindi questa, o si vive questa via politica, perché si gioca nelle relazioni sociali di ogni giorno, oppure ci rimane l'altra, quelle di tutti i re di questa storia. E perché vogliamo fare fuori i re noi? Per diventare noi re, per esercitare il potere, il dominio. Ma finché lo fa il mondo, vada, va benissimo. Se lo facciamo noi cristiani, sapete cosa succede? Una cosa tremenda. Perché noi siamo fatti per vivere, noi come cristiani, come battezzati, siamo naturalmente portati a vivere la prima via. Quando vogliamo vivere la seconda, cominciamo a fare un incrocio strano. Vogliamo fare un incrocio tra l'umiltà e il potere. Provate a incrociare un cavallo con un asino. Viene fuori un muro, sterile e ignorante. Questo è il cristiano. Il cristiano, quando comincia a inciuciarsi, adesso è il mondo questo, quando comincia a fare strani inciuci con il potere, con la ricchezza, col dominio, quando il cristiano comincia ad ammiccare a tutto questo, si ritrova a essere un povero mulo. Stolto, stupido e sterile, soprattutto. Almeno stiamo da una parte, stiamo col mondo, allora mangiamoci, distruggiamo, almeno, il mondo fa così, no? Almeno siamo furbi, ma non che seguiamo il cristianesimo e intanto ammicchiamo con il mondo. Ma il discorso che facciamo sabato scorso, siamo nel cristianesimo, accettiamo quasi tutto nel cristianesimo, ma poi quando è ora di accumulare milioni in banca, non ci facciamo nessun problema, no? Ma il mondo fa così. Quando cominciamo a pensare di ottenere sempre l'utile in tutto, giochiamo pure con la finanza, appoggiamo pure le banche armate,
Ma il mondo fa così. Ecco cos'è il cristiano. Il cristiano è una situazione peggiore che il mondo, perché rischia di diventare povero, ignorante, stupido e sterile. E Dio, Gesù, vuole evitarci. Per questo che nell'Apocalisse forse ha una chiesa, Laodicea mi sembra di Giovanni stesso, guarda caso, perché lui che ha scritto l'Apocalisse, dice, o meglio mette in bocca a Gesù questa frase: tu non sei né carne, scusate, né caldi né freddi. Voi siete tiepidi, ma ciò che è tiepido si vomita. Io vi vomito, ma certo, magari tu fossi freddo, o magari fossi caldo, da una parte o dall'altra, non è data la terza via. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose. I discepoli non comprendono nulla. Certo, è difficile capire che si possa essere re su un asino. Anche i discepoli si aspettavano un altro re. Giuda lo tradirà per questo, perché lui si aspettava un altro re. Ma anche gli altri lo abbandoneranno tutti. È folle. Ma anche Maria, sua madre, gli ha dato del folle. Ma questo è fuori. I suoi fratelli, le sue sorelle, tutti. Ma tu sei folle. È interessante quello che dice Giovanni. Ma quando Gesù fu, occhio, vedete che non dice crocifisso, quando fu glorificato, perché per Giovanni la croce è la manifestazione della gloria. Quindi dice, quando fu crocifisso, allora si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Perché solo davanti alla croce comprendiamo questa cosa? Perché fino a quando non si fa esperienza della croce non comprenderemo mai questa via. Se non facciamo esperienza della croce, cioè se non facciamo esperienza del crocifisso, cioè che la gloria è nell'amore fino alla fine, questa è la croce, croce vuol dire amare fino alla fine, cioè. Fin quando non contempliamo che la vita vera scaturisce dalla croce, per noi questa è follia, questa via. Ma se contempliamo la croce come i discepoli, allora cosa succede quando contempliamo la croce? Viene a noi lo Spirito Santo. E cos'è lo Spirito Santo? La stessa vita di Dio. E se ci investe la vita di Dio, cioè l'amore, cominciamo a vivere questa logica. Soltanto di fronte alla croce possiamo fare nostra la via del dono di sé. Acquisiamo lo Spirito Santo contemplando la croce. E cos'è che si ricordarono? Occhio, non quello che Gesù ha fatto, E questo rischia di passare inosservato, ma guardate bene cosa è scritto. Forse la nuova traduzione rende ancora meglio. Si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi, il mondo, avevano fatto queste cose. Cioè, la questione non è ricordare ciò che Gesù ha fatto, perché Gesù ha fatto pochissime cose. Ha vissuto di vita pubblica poco meno di 3 anni, ha vissuto poco niente, ha fatto pochissime cose. Ma per Giovanni, perché poi bisogna entrare nell'ottica, nella teologia giovannea, per Giovanni ciò che ci salva non è ciò che Gesù ha fatto, ma ciò che hanno fatto a Gesù. E questa è la via salvifica. Non quello che Gesù ha fatto, ma quello che hanno fatto a Gesù. Ciò che ci salva è la passione di Gesù. Cosa vuol dire passione? Subire i patimenti Gesù ha patito ciò che gli hanno fatto. La passione, con il capitolo 13 inizierà la passione. L'ultima cosa che Gesù ha fatto è questa. La resurrezione di Lazzaro, salire su un asino e basta. L'ultima cosa che Gesù ha fatto. Dal capitolo 13 avremo un sacco di capitoli in cui verrà narrato quello che faranno a Gesù. E ciò che ci salva non è quello che Gesù ha fatto, ma quello che hanno fatto a Gesù. Perché l'amore non è tanto fare qualcosa agli altri, ma permettere che gli altri facciano qualcosa a noi. E farsi mangiare l'amore. E lasciarsi distruggere l'amore. Questo è l'amore. Perché finché sei tu quello che decide di amare, sarai sempre il protagonista dell'amore. Decidi tu chi amare, quando amare, come amare, scegli la situazione migliore, il momento giusto. E no, caro, questo non è l'amore. Benevolenza, passione, chiamiamola così. Ma l'amore è mettersi in mano agli altri perché gli altri facciano di noi quello che vogliono. L'amore è passione, ma in questo senso subire l'azione dell'altro. Questo è l'amore. Sono cose grosse queste. Dirlo alle 3 e 5, 10 del pomeriggio dopo pranzo potremmo, però allora la passione, ciò che gli abbiamo fatto è la realtà. Possiamo dire che tutta la sua azione è consistita nella sua passione. Gesù ha agito patendo. Il chicco di grano è morto perché l'hanno fatto morire, ma soprattutto perché l'hanno fatto morire ha potuto portare frutto. E ciò che gli abbiamo fatto, che ci ha fatto capire la gloria. Tre versetti, 17, 18, 19, che riassunti potremmo dire così: c'è un popolo che lo sta incontrando, osannando, perché lui ha dato il pane, la guarigione, ha dato la vista, ha dato addirittura la vita a Lazzaro. Allora la domanda che Giovanni sta facendo alla sua comunità, che poi la sta facendo a noi perché noi lo stiamo leggendo, e questo: perché osanniamo anche noi Cristo? Perché lo frequentiamo? Perché lo preghiamo, gli bruciamo incensi, gli portiamo fiori, gli cantiamo tanti bei canti? Perché? Per ciò che ci ha dato? Questa stessa folla, quando lo vedrà dare la vita, è curiosa questa folla, ma questa folla siamo noi. Questa folla lo sta inneggiando perché ha dato la vita, ha dato il pane, ha dato tante cose belle. Ah, lui è il re, è potente, ha risuscitato Lazzaro addirittura. Poi, fra poche ore, fra pochi giorni, questa stessa folla sarà sotto una croce e vedrà questo uomo a dare la vita. Lo vedrà scendere in un sepolcro per tirarci fuori. Eppure continuerà a dire: crocifiggilo, crocifiggilo. Non lo inneggiano più. Quando lo vedranno come asino, come amore, come colui che porta i nostri pesi fin sulla croce, lo rifiuteranno. Ma è questo il momento in cui Dio ci sta salvando. È proprio quel momento lì, quando si scarica tutto il male su quell'uomo E quello è il momento in cui Dio ci sta salvando. Era necessario in qualche modo che si vivesse tutto questo. Perché sulla croce porta su di sé la violenza senza restituirla, sa amare sino alla fine. Allora, quando, la domanda di questo brano era non tanto quando verrà il regno di Dio. Gesù lo dice anche nei sinottici, no? Quando non chiedete, quando vi diranno ecco il regno di Dio di qua, di là, voi non credeteci. Perché la questione non è chiedersi quando verrà il regno di Dio, quando si manifesterà l'amore, ma come viene il regno di Dio, non quando, come viene, perché viene ogni volta che si vive dello spirito del crocifisso, ogni volta che riusciamo ad amare in questo senso qui, portando i pesi degli altri, quando subiremo in qualche modo le azioni degli altri, per amore ovviamente. Questo è un passo importante che in qualche modo ci apre ai versetti successivi, che sono quelli del chicco che muore, che è la logica conseguenza di tutto questo, e sono i versetti 20 36. Noi ovviamente accenneremo qualcosa di questi versetti soltanto. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea. Poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segue, dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come può dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Allora avete la luce. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose a loro. E questo è di una portata immensa, questi versetti, ma cerchiamo di almeno, poi avete un mese di tempo per tornarci sopra. Allora, qual è il problema di Giovanni? Cioè Giovanni in tutto il Vangelo si domanda, sapete che ogni evangelista si pone una domanda di fondo. Marco si domanda, ad esempio, chi è Gesù? Tutto il Vangelo di Marco è una risposta a questa domanda. tutti i versetti ci dicono in realtà chi è Gesù. È una catechesi, infatti è la catechesi elementare della Chiesa, il Vangelo di Marco. Qui Giovanni dice, invece la domanda è come vedere, incontrare, sperimentare, conoscere, credere in Gesù, come entrare in relazione con Lui. Allora Gesù risponde non tanto come vedere, incontrare, esperire, ma dove vederlo, dove? E dove si vede? Nella sua gloria, ovvero sulla croce. Per Giovanni è ossessionato dalla croce, perché? Perché tutto porta lì, a fare esperienza del crocifisso, ma non come fallimento, ma come il momento della gloria, dell'azione più grande, perché lì veramente Dio si è manifestato, perché Dio è amore e la croce è l'amore di Dio per l'uomo giunto al parossismo, alla follia. Lo diremo poi ancora durante la passione. Se voi leggete la passione di Giovanni, è tutto, non c'è mai sangue, non c'è fatica, non c'è dolore, non c'è Giovanni è molto, perché? Perché è tutto un percorso di gloria. È il re che va sul trono. La croce per Giovanni è il trono da dove esercita il dominio, dove Dio giudica l'umanità. Ecco che cos'è il giudizio secondo Giovanni: è la misericordia. Alla faccia di tutti quelli che pensano che Dio giudichi condannando. Balle, questo non è cristianesimo. Dio giudica sulla croce. E cosa vuol dire giudica sulla croce? Amando chi? Tutti. Dio non può giudicare secondo la nostra maniera di pensare. L'unico giudizio di Dio è la croce. E la croce vuol dire misericordia, vuol dire perdono, vuol dire recupero, fino all'inferno. Questo è il giudizio di Dio. Infatti lo dice anche, comincia a dirlo qua, poi lo dirà ogni capitolo che vedremo dal prossimo incontro in poi. È curioso, se voi avete, che è un po' affine al Vangelo, avrà notato che qui a un certo punto Dio parla. Nei sinottici quando è che Dio parla? Battesimo è trasfigurazione. Voi sapete che Giovanni non ha la trasfigurazione. Il Vangelo di Giovanni manca di trasfigurazione. Ma se fa parlare Dio qui, Dio Padre parla qui, cosa vuol dire? Che per Giovanni questo momento che è Getsemani, perché qui che lui è turbato, ha questo momento di paura in realtà, sostituisce il Getsemani per Giovanni. Quindi, vedete, nel momento che anticipa la croce, lì Dio parla, Dio si manifesta, come per dire che la croce è la trasfigurazione per Giovanni. È lì che Dio si manifesta, trasfigurazione vuol dire manifestazione di Dio, chi è Dio, l'amore. È fantastico questo, eh? Mentre per i sinottici la trasfigurazione è su un monte, a metà del Vangelo, a metà della vita pubblica di Gesù, qui è sulla croce. È nel Getsemani, è nel momento di dono massimo, quando parla del chicco di grano che si dona. Allora lì interviene Dio con la sua parola: sì, è proprio così, è il suggello del Padre sulla logica del Figlio, sì, vai avanti così, perché è così. Ma questo lo dice anche a noi. Allora Gesù risponde al desiderio di vederlo. Allora abbiamo dei greci. È importante che c'erano anche alcuni greci. Ma perché fa entrare dei greci? I greci chi sono? I greci sono i pagani, sono i lontani, sono i maledetti, gli impuri per i giudei. Eppure fa intervenire qui dei greci. Ma come? Cosa c'entrano? Ma certo, perché la salvezza è per tutti. Allora anche i greci, anche i lontani vogliono vederlo e lui Gesù non dice, non risponde al desiderio di vederlo, come vederlo, ma dove incontrarlo? Dove incontrarlo? E dove si incontra il Cristo della vita, il Cristo dell'amore? Lì dove c'è l'amore manifestato.
Infatti, dice, Gesù rispose,
vogliono vederti, vogliono incontrarti. E Gesù è interessante che Gesù non risponde mai alle domande fatte. O risponde con altre domande, perché questa è la tecnica rabbinica, ci risponde alla domanda con la domanda, e si va avanti così. Oppure risponde dicendo altro, ma non risponde mai alla domanda fatta.
Gesù rispose loro, è venuta l'ora,
pensate la portata dell'ora in Giovanni. L'ora che cos'è?
Questo termine è tornato ad esempio in Cana, Giovanni 2. È tornato al pozzo, Giovanni 4, è tornato in Giovanni 5.
È la croce, sono tutti anticipi della croce. E sulla croce l'ora per antonomasia, perché è l'ora in cui Dio si manifesta come amore, dove Dio è amore. E l'amore è sempre crocifisso. Chi fa esperienza dell'amore che va fino alla fine, fa esperienza di Dio, della manifestazione di Dio, incontra Dio. Non come incontrarlo, dove incontrarlo, dove si incontra? Amando. Quando tu ami, incontri Dio. Ma un amore che va fino alla fine.
E inizia questa bellissima catechesi sull'amore. Se il chicco di grano, qui siamo al centro del Vangelo, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Il chicco di grano, noi siamo chicchi di grano, noi siamo, la nostra vita è un essere, è un chicco di grano. Ora, un chicco, questa cosa l'ho già detta, no? Ma la ripeto perché può essere interessante. Tu di un chicco non sai nulla di cos'è, cosa produrrà, quanto diventerà. Cioè, il chicco è un qualcosa in potenza, che potrebbe diventare tutto, ma intanto è un chicco, però lì dentro c'è tutto. Qual è l'unica clausola perché si possa sapere cosa potrebbe essere? E interrarlo, farlo marcire, morirà e soltanto allora saprai cosa portava in sé quel chicco. La nostra vita è questa. La nostra vita, se tenuta bene, se non amerà mai nessuno perché adesso va di moda, no? Ma io non mi leggo più a nessuno perché non voglio soffrire, ho sofferto già tanto. Allora il buddismo invita a questo. La filosofia buddista è proprio quella filosofia che ti dice di non legarti in rapporti di amore perché ti farà soffrire. È meglio evitare la sofferenza. Ma allora non saprei mai chi sei. Vi ho detto che sono stati trovati nelle tombe dei faraoni dei chicchi di 3500 anni. L'hanno sotterrati, sono marciti e hanno portato frutto. Dopo 3500 anni, o 4000, quanti è? Noi possiamo vivere anche 4000 anni la nostra vita, se ce l'allungano per 4000 anni. Ma finché non amiamo, finché non moriamo nell'amore, non sapremo mai chi siamo. È inutile allungare la vita. Questo è un discorso che si faceva con Gigi Nicola, no? Abbiamo fatto un convegno su questa cosa. È inutile allungare a 4.000, 5.000 anni la nostra vita, perché non è la quantità a dire chi sei, ma è la profondità che ti dirà chi sei. Cioè, se cadi sottoterra, cioè se vivi e muori nell'amore, allora solo lì fiorirà la tua vita.
potrei anche essere un chicco, un granello di sabbia, non lo sai. L'unico modo per diventare quello, cioè di passare dalla potenza all'atto, un chicco è vita in potenza, ma devi farlo morire per farlo diventare atto, cioè pienamente se stesso. Noi diventiamo se stessi, ci compiamo soltanto morendo nell'amore. Ma paradossalmente chi muore nell'amore non morirà più. Mentre puoi anche avere un chicco per 4.000 anni, ma è già morto, perché un chicco che è lì sul tavolo è morto. Perché non è quella la sua funzione, non è quella la sua essenza, la sua natura. La nostra natura è di morire per amore. Noi siamo fatti così. Infatti continua, 25, chi ama la propria vita, perché? Perché uno pensa che vivendo così, intonsi, io voglio amare la mia vita, la voglio amare, la voglio proteggere. Quindi penserò a me, penserò un pochino più a me. C'è molta psicanalisi che va in questa direzione oggi. Pensa a te, pensa un pochino a te, prenditi un po' cura di te, ma lascia perdere gli altri, ma no, goditi la vita. Ecco, Gesù dice, chi ama, chi si gode la vita pensando di averla in abbondanza, la sta perdendo. Se passi la vita a lucidare il tuo bel chicco, ma sarà bello lucido. Potrai anche intingerlo nell'oro, ma sarà sempre un chicco. E Gesù dice, chi ama la sua vita, la perde in realtà. Se uno la odia, che è un verbo... nel contesto però semitico vuol dire odiare, c'è anche l'odio verso i genitori nel Vangelo, cioè ma odio nel senso neanche dire, perché non siamo chiamati a disprezzarci la vita, ma donarla, ecco, non trattenerla in questo senso qui, no? Quindi chi odia la vita, chi la dà, chi la fa morire per l'altro, allora vive veramente. E guarda cosa dice, la conserverà per la vita eterna, che non vuol dire vita oltre alla morte, La conserverà vuol dire la compirà di una vita, cioè la sua vita diventerà così grande, qualitativamente così grande, che vincerà anche la morte. Cioè chi ama vive, chi ama, chi la dona, chi la distrugge, la frantuma, discorso di stamattina, per l'altro, nell'amore, farà in modo che la sua vita è così alta qualitativamente che non conoscerà neanche la morte. Già adesso, già adesso. Il chicco, se tu la trattieni, la tratti bene, non ami mai nessuno, non ti giochi nelle relazioni, perché hai paura di soffrire, tu sei già morto, già adesso, tu sei già morto. Arriverà la morte... Non ti toccherà la morte, certo, perché sei già morto. E ciò che è morto adesso sarà morto anche dopo la morte. Ma se ciò che è vivo adesso sarà vivo anche dopo la morte. Perché tu sei già pieno, sei già completo. Sei già arrivato a essere in atto quello che eri in potenza. Ventisette. L'anima mia è turbata, l'anima mia non esiste, l'anima nel Vangelo non esiste, La vita mia è turbata, purtroppo ancora, in qualche altro posto l'hanno tradotta a vita, E qui invece continua ad essere tradotta con anima, l'anima non esiste nel Vangelo, Ce la siamo inventata noi, l'anima non è una categoria evangelica, mi raccomando. La vita mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, padre, salvami da quest'ora. E no. Perché avesse avuto la vita salva, sarebbe rimasto seme. Proprio per questo sono giunto a quest'ora. Vedete, l'obiettivo della vita è giungere a quest'ora, prendere il peso degli altri, portarli... perché gli altri siano sollevati. Cioè la nostra vita ha senso soltanto se arriviamo a questo, a giocarci la vita nelle relazioni, a frantumarci per diffondere il nostro profumo sugli altri, per preservarli dal male, per toglierli
dal peccato. Padre, glorifica il tuo nome. Cosa vuol dire? Padre, glorifica il tuo nome. Cosa vuol dire? Che cos'è? Abbiamo detto che il nome di Dio è la persona. Quindi glorifica la tua persona. Ma la tua... La gloria di Dio, che cos'è la gloria di Dio? È l'uomo. Glorifica il tuo nome, vuol dire proprio tu vieni glorificato quando gli uomini, i tuoi figli possono cominciare a vivere. È fantastico questo. Allora dire glorifica il tuo nome vuol dire fai in modo che adesso la mia morte sia vita per gli uomini. Questo è il modo. Dio glorifica gli uomini donando suo figlio per gli uomini. Perché la morte di Cristo in croce darà la vita agli uomini, e la vita degli uomini è la gloria di Dio. Fantastico questo. Dio viene glorificato quando gli uomini cominciano a vivere. La gloria di Dio è quando il suo figlio, ciascuno suo figlio, comincia a vivere in pienezza. E noi cominciamo a vivere in pienezza quando siamo amati, quando cominciamo a respirare. Per questo che la croce di Cristo, la morte di Dio, e la gloria degli uomini, perché è venuto a noi lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo comincia a permetterci di amare finalmente, di vivere l'amore, uscire dall'egoismo, passare da essere seme a essere fiore, pianta. Questa è la gloria di Dio, l'uomo sbocciato, ecco, l'uomo sbocciato è la gloria di Dio. Quindi la sua morte, la morte di Gesù, è consapevole che la sua morte è la vita degli uomini. In questo modo c'è la gloria di Dio, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente. E noi diciamo nel Padre nostro, sia santificato il tuo nome, che vuol dire sia glorificato il tuo nome. Ogni volta che noi diciamo questa parola, questa invocazione, cosa vogliamo dire? Che io mi impegno a glorificare gli uomini. Ogni volta che io recito, sia santificato il tuo nome, inconsciamente, perché non ci pensiamo, ma inconsciamente vogliamo dire, io mi impegno, come uomo, a morire per il mio fratello. Questo vuol dire, sia santificato il tuo nome. Questo è. Perché il nome di Dio sono i suoi figli. E quando bestemmiamo, la bestemmia che ferisce Dio non sono le bestemmie che pensiamo noi. Queste non sono bestemmie, sono stupidaggini queste. La vera bestemmia che dovremmo andare a confessare è quando infanghiamo il nome dei fratelli. Quella è la bestemmia che offende Dio, non le altre, perché in nome di Dio sono i figli di Dio. E quando noi infanghiamo il nome degli uomini, quando non li togliamo dal fango, quando non gli ridoniamo dignità, lì viene offeso il nome di Dio. Allora ogni volta che noi diciamo sia santificato il tuo nome, vuol dire proprio questo, che i tuoi figli comincino a vivere di più. C'è un grande impegno quando recitiamo il Padre nostro. E qui abbiamo la voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. È suggello del Padre. Adesso si compierà la croce e da questa croce avrò la gloria, cioè manifesterà la gloria di Dio, la vita degli uomini, la vita di Cristo. Una vita per sé. Versetto 31 e concludo. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. È fantastico anche questo, ma qua ci sarebbe da... Sono versetti talmente densi che... Il giudizio di questo mondo, ecco, il giudizio di questo mondo è la misericordia. Dio giudica riversando la sua misericordia su lui. Questo è il giudizio di Dio sugli uomini. Eppure c'è ancora gente che pensa che il giudizio di Dio sia mandare all'inferno le persone. Ma no, dai, siamo seri. Questo non è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è la croce, la misericordia. È un Dio che è morto per me. Questo è il giudizio di Dio.
ora, vedete questa ora che torna, la croce, grazie alla croce, il principe di questo mondo, che non sarà il diavolo, non è il diavolo, il principe di questo mondo sarà Gesù. Cos'è questo principe? E chi detiene il potere in questo mondo? E chi detiene il potere su questo mondo? E l'economia, l'altra economia, cioè il potere, l'egoismo, l'arrivismo, la violenza, la cattiveria dell'uomo, il diavolo non c'entra niente. Io penso che tirare in ballo sempre questo benedetto diavolo ci deresponsabilizza soltanto, perché tanto è il diavolo, e no, balli, siamo noi il diavolo per noi stessi e per gli altri, e questo è il vero diavolo. Allora la croce, cosa succede con la croce? La croce, con la croce viene lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore di Dio, ci permette di vivere finalmente da fratelli, e quando si vive l'amore si vince il male del mondo. Lì dove entra l'amore viene scacciato fuori l'egoismo, si vince l'egoismo, il male. L'unico modo di vincere il male è attraverso il bene, l'unico modo. Se entra la luce nella tenebra, la tenebra si dissolve, perché abbiamo già detto tante volte che non è la tenebra che spegne la luce, ma è la luce che illumina la tenebra, e questo verrà soltanto dalla croce. Dalla croce viene a noi l'amore che ci farà, che farà distruggere il male nel mondo, se cominciamo a vivere in maniera crocifissa, cioè amando i fratelli fino alla fine. Quando sarò innalzato alla terra, attirerò tutti a me. Attirerò tutti a me. Cos'è che attira? Non sono le prediche, non sono i catechismi. Noi abbiamo passato secoli facendo credere che la gente si avvicinasse a Dio, si potesse avvicinare a Dio tramite le parole. No. Anzi, le abbiamo allontanate le persone attraverso le parole. E continuiamo a allontanarle. Basta sentire certe prediche. La bellezza attira. L'unica cosa che attira è la bellezza. E non c'è nulla di più bello che l'amore crocifisso. La croce e la bellezza. Dostoevskij diceva qualcosa del genere. La bellezza che salva il mondo. Nell'Idiota dice questo. Peccato che non si dice mai la seconda parte, perché Dostoevskij dice proprio che l'unica bellezza che salva il mondo è la croce, è il crocifisso. E l'amore che attira. Noi saremo attirati dall'amore, non dalle parole. È sempre l'amore che attira. Perché seguivano Gesù? Non perché predicava bene, ma perché era un uomo che amava fino in fondo, veramente. Allora le persone dicevano: accidenti, questo è speciale, lo seguiamo, intuiamo che c'è qualcosa. Quando sarò elevato da terra, cioè quando sarò crocifisso, attirerò tutti a me. E se vuoi attirare a te una persona, comincia ad amarla fino in fondo. L'attirerai nel senso che potrei anche cambiarla, ma nel senso buono, no? Attraverso l'amore, attraverso il donarti a lui, no? O a lei. È questo che cattura, è questo che fa nascere una relazione, l'amore. Se no allontanerai sempre tutti, allontanerai sempre tutti. Bene, finiamo qui perché se no... Allora...